Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dichiarate, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa verrà all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia». Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata fra i giudei fino ad oggi. Gli 11 discepoli, intanto, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. Parola del Signore. Così questa diceria si è divulgata fra i giudei fino a oggi. Così scriveva Matteo una quarantina d'anni dopo ciò che era successo. In che cosa consisteva la diceria? In quello che avevano raccontato le guardie per spiegare la tomba trovata vuota il mattino di Pasqua. La tomba in cui Giuseppe di Arimatea, un discepolo di Gesù in segreto, aveva deposto il suo corpo avvolto di bende e raccolto in un lenzuolo. Una volta ottenuto da Pilato che gli fosse consegnato il cadavere, una tomba nuova che Giuseppe si era fatto scavare nella roccia. C'era anche Nicodemo con i suoi aromi, quello che era venuto a trovare Gesù di notte e che adesso non aveva più paura di compromettersi. Le donne, le due Marie, sedute davanti al sepolcro, guardavano tutto attentamente. E la grande pietra era stata arrotolata davanti all'ingresso. I gran sacerdoti e i farisei, d'altronde, erano andati anche loro, a loro volta, da Pilato, subito il giorno dopo, per dirgli: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima». Pilato aveva loro risposto: «Avete la vostra guardia, andate e rassicuratevi come credete». Essi allora andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Ma non appena il primo giorno dopo il sabato incominciava ad albeggiare, le trombe del paradiso si misero a squillare e l'angelo del Signore discese dal cielo come una folgore e venne a rotolar via la pietra sulla quale si mise seduto. Egli è venuto a spezzare i sigilli della morte, a cancellare il giudizio degli uomini, ad annunciare il giudizio di Dio che giustifica suo Figlio. La terra tremò. E le guardie furono invase dalla paura. Qualcosa di inaudibile, di inimmaginabile, come la creazione del mondo, stava avvenendo. Incomprensibile all'uomo, al pari della sua origine, la creazione di un mondo nuovo, la nascita del primogenito dai morti. Non abbiate paura, disse l'angelo. Mentre Maria di Magdala e l'altra Maria correvano per annunciare ai discepoli il messaggio dell'angelo, le guardie, terrorizzate, andarono a dire ai gran sacerdoti con voce tremante ciò che era successo. Questi allora diedero alle guardie una buona somma di denaro dicendo: «Dichiarate che i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo». Attorno alla tomba vuota e al suo silenzio, le testimonianze si contraddicono e si scontrano fino ai nostri giorni. Gli uni dicono come le guardie, con la voce malferma di chi non vuol prendere posizione, dicono che essi non sanno che probabilmente i discepoli sono venuti a rubare il corpo mentre essi dormivano. Altri, con la forza di Pietro in piedi, in mezzo ai dodici nel giorno di Pentecoste, dicono che è vivo. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi tra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne vide la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che Egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Ma le guardie non vedevano niente, non sentivano niente, non volevano sapere niente. La paura in pancia, il cuore corrotto dal denaro, la bocca chiusa dalla menzogna, erano divenuti muti come tombe. Ai giorni nostri, l'agnosticismo è diventato una virtù. Se osate chiedere a qualcuno se crede che Cristo è risorto, vi dirà non lo so. Se osate dirvi credenti, passate per retrogradi. Atei, se si ha un carattere forte. Agnostici, se si è saggi. Questa è la sapienza dominante. L'agnostico mantiene la porta aperta, ma si guarda bene dall'oltrepassarla. C'è un certo agnosticismo che si impone sempre più come la regola corretta, una specie di laicità religiosa che vi impone di tacere fuori dalle sagrestie per non fare proselitismo o indebite ingerenze, ma impedisce di fatto anche nel confronto amichevole su quello che crediamo, su ciò che per cui viviamo. Deserto spirituale. A ciascuno le sue convinzioni, a ciascuno la sua religione. Il pericolo è che a forza di interdire le parole si interdice di pensare e di poter rispondere a chiunque ci chiede ragione della speranza che è in noi.